Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici di Radio Buon Consiglio, stiamo affrontando la riflessione su il più grande dei padri cappadoci, cioè San Basilio di Cesarea. Questo grandissimo padre della Chiesa e santo che ha avuto un ruolo per l'Oriente cristiano, ma di fatto indirettamente per tutta la cristianità, paragonabile solo a quello di San Benedetto in Occidente. Questo per far comprendere l'influenza immensa che questo grande santo appunto ha esercitato sulla Chiesa. E parlando di San Basilio, abbiamo visto come questo grande vescovo, questo grande fondatore di monasteri, di opere caritative, è essenzialmente come persona un monaco. La sua psicologia, la sua sensibilità, la sua spiritualità sono quelle di un monaco. Di fatto un monaco che poi obtorto collo in un certo senso contro la sua volontà, come molti altri grandi santi, ad esempio San Gregorio Nazianzeno, il suo grandissimo amico, come altri grandi santi e asceti, accettano come una vera croce l'incarico di vescovo e di responsabile di diocesi molto complesse, molto difficili, perché San Basilio, come appunto moltissimi altri grandi santi orientali di quest'epoca, è affascinato, è attratto in modo profondissimo e fin dalla giovinezza dall'ideale ascetico legato alla vita monastica. Quindi, in fondo al cuore, qualunque ruolo pubblico debba assumere rimane profondamente legato a questo. A questa vocazione particolarissima che ha un'importanza decisiva nella storia della Chiesa in ogni tempo, ma in particolare nei tempi tormentati, difficilissimi della Chiesa nascente, della Chiesa dell'età dei padri, la Chiesa impegnata in lotte terribili contro l'eresia nei decenni successivi al Concilio di Nicea. San Basilio, come molti altri santi di quest'epoca, pensiamo a San Giovanni Crisostomo, a San Gregorio Nazianzeno, a San Gregorio di Nissa, vive la tragedia della reazione anti-nicena, vive cioè la tragedia di come anche dopo Nicea si scatena una furibonda reazione ariana, quindi di eretici che rifiutano ovviamente il concilio, attaccano i cattolici, se possibile li scacciano ovunque riescono a prevalere contro di essi e circuiscono, avvolgono nelle loro spire il trono imperiale, per cui avremo degli imperatori persecutori dei vescovi rimasti cattolici, rimasti fedeli a Nicea, dei vescovi appunto diciamo niceni nel senso di fedeli all'ortodossia, fedeli al dogma cattolico. E inizia proprio dalla reazione antinicena la tragedia del potere temporale, in questo caso del Basileus, dell'imperatore bizantino, del potere temporale monarchico che cerca di controllare la Chiesa, in senso cesaropapista, sottomettendo l'autorità dei vescovi del Papa a quella dell'imperatore, e l'eresia, in particolare in questo caso quella ariana, assume il volto di un modo di diciamo, subordinare la fede agli interessi del potere temporale. Quindi gli ariani conquistano l'appoggio di diversi imperatori e perseguitano i vescovi cattolici, ma questo appoggio da parte dei vescovi ariani dell'imperatore è ottenuto al prezzo di subordinarsi all'imperatore stesso. E anche se, come vedremo, ci sarà alla fine la sconfitta dell'arianesimo, che sarà respinto verso i popoli germanici che purtroppo verranno appunto catechizzati da missionari ariani e quindi dovranno poi convertirsi dall'arianesimo al cattolicesimo con tutta una serie di problemi che questo comporta, ma anche quando la sconfitta dell'arianesimo sarà ormai sicura e ci vorranno molti anni, rimane il fatto che nella Chiesa d'Oriente si apre una ferita molto profonda e in un certo senso una ferita destinata a non rimarginarsi più completamente, quella appunto dovuta allo scontro terrificante fra ariani e imperatori a loro legati e vescovi cattolici. Questa premessa storica serve adesso per illuminare e capire il discorso che stiamo per introdurre appunto su San Basilio da un lato, ma in generale sul monachesimo ai tempi di San Basilio. Perché se la Chiesa Cattolica, in particolare orientale, delle grandi diocesi orientali, quelle a più diretto contatto con gli eretici ariani e più violentemente esposte alla persecuzione degli imperatori arianeggianti, ebbene, la Chiesa orientale riuscì a rimanere intatta, a superare questa prova, questa tempesta, in larga misura ciò fu dovuto proprio al fatto che in Oriente si era sviluppato una straordinaria tradizione monastica, una straordinaria rete di monasteri, uno straordinario numero di monaci che poi in alcuni casi cercheremo di quantificare. E questi grandi padri, questi grandi santi che resistono alle persecuzioni, alle incomprensioni, agli attacchi, agli esili di ogni tipo che vengono loro scagliati contro, possono farlo senz'altro in quanto innanzitutto santi, ma anche in quanto profondamente legati all'ideale monastico, profondamente gelosi in fondo al cuore di solitudine, di abbandono, di isolamento, di ascesi e quindi capaci di una vita spirituale radicale, in qualche modo assetati anche di persecuzioni e proprio per questo pronti a resistere, pronti a fronteggiare le persecuzioni che arrivano. È chiaro che solo se ci caliamo in profondità in questo vissuto, diciamo, dei grandi padri che stiamo cercando di capire, in particolare San Basilio di Cesarea, capiamo da dove attingevano la forza immensa, teologica, dottrinale, spirituale e morale per opporsi agli ariani, per opporsi al potere imperiale che spesso diventa a loro avverso. Ci sono lettere, scambi epistolari fra San Basilio di Cesarea e San Gregorio Nazianzeno, dove l'uno invita l'altro a raggiungerlo e descrive il monastero, il luogo in cui vive, la sua solitudine, la sua bellezza, quasi per sedurre l'amico, e che sono straordinarie testimonianze, diciamo, dell'amore per la vita ritirata e monastica che avevano questi grandi santi. Avvenendo a San Basilio di Cesarea, sappiamo che ci sono diverse pubblicazioni delle cosiddette regole di San Basilio. Di fatto, queste regole che occupano lo spazio di qualche centinaio di pagine sono molto cospicue, sono molto vaste come impianto, però sono anche, bisogna dirlo, adesso ve ne leggerò qualche passo, testi che meritano il nome di regola solo con una certa prudenza, perché in realtà più che di una regola organicamente scritta e sviluppata, quale quella che sarà conosciuta in definitiva solo a partire da San Benedetto da Norcia, con la straordinaria appunto sua regola, le cosiddette regole di San Basilio sono una serie molto lunga, molto corposa di risposte decine e decine di risposte a domande che riceveva da suoi confratelli riferite al come comportarsi all'interno dei monasteri. Queste risposte sono le risposte di un santo, le risposte di un vero grande monaco, le risposte di un uomo giunto al vertice della vita, diciamo, spirituale, e quindi sono risposte così profonde, così armoniose da poter essere assunte anche come principio di una regola. Ma è evidente che manca qualcosa in termini di organicità, di armonia del disegno complessivo, tale per cui non sono di fatto in senso stretto e proprio paragonabili alle regole che si svilupperanno a partire da quella di San Benedetto. Facciamo un esempio, proprio vi leggo il testo delle regole di San Basilio, un esempio di alcune di queste domande che riceveva da diversi monaci di diversi monasteri, che conoscendo la sua sapienza, la sua fama, la sua santità, lo interpellano. Ad esempio, ecco una domanda: se i parenti di un monaco vogliono dare qualcosa per chi si è consegnato alla comunità, bisogna accettarlo? Notate la concretezza della domanda. È chiaro che, per quanto io possa adesso dalla risposta che vi leggerò di San Basilio trarre una sorta di principio, di regola, è pur sempre vero che la domanda è in un certo senso puntuale, isolata, estemporanea, anche se tocca un problema molto concreto. Il monachesimo delle origini è un monachesimo molto diverso da quello che si svilupperà nel corso dei secoli, soprattutto in Occidente. All'inizio, appunto, non c'è una regola, non sono voti, non c'è nemmeno magari un abito preciso. Quindi ci potevano essere molti punti di contatto e di confusione con la famiglia di provenienza, con le persone care che erano legate al monaco. Ecco un problema tipico: i genitori, i familiari portano qualcosa per il conforto del monaco. E la risposta di Basilio è molto interessante. Spetta al priore occuparsi di questo e valutarne l'opportunità. Tuttavia, da parte mia, credo che presenti minore occasione di scandalo per tutti e sia più vantaggioso per l'edificazione della fede rifiutare simili doni. Spesso infatti accade che in seguito all'accettazione di tali doni si offrono motivi di critica nei confronti della comunità. La cosa inoltre offre pretesti di orgoglio al parente di chi fa l'offerta. Accade poi quanto l'Apostolo ha detto di quelli che nel pasto comunitario mangiavano e bevevano le loro cose: voi confondete quelli che non hanno nulla, e molti altri fatti del genere. Poiché si verificano tali occasioni di peccato, è bene non accettare simili doni. Bisogna però consentire al priore di esaminare anche da chi sia il caso di accettare doni e come si debba amministrarli. Ecco, notate lo stile, questa piccola domanda seguita da una risposta tratta appunto dalle regole di Basilio è in un certo senso esemplare, perché si vede la limpidezza spirituale della risposta, l'equilibrio straordinario, perché San Basilio appunto con estrema prudenza fa notare che bisogna lasciare al priore, al superiore, la valutazione precisa del fatto stesso, dà però al contempo principi generali fondati sulla scrittura e sull'esperienza che mettono in luce come sia un terreno molto pericoloso, molto scivoloso quello di accettare doni, anche perché si può sia impedire una vera edificazione con la propria povertà dei fedeli, sia rendere superbo o far peccare di superbia colui che fa il dono. Allora abbiamo da un lato tutti gli elementi per passare a un vero e proprio articolo di una regola, ma dall'altro lato la risposta di San Basilio è in fondo ancora troppo aperta, troppo libera, troppo interlocutoria, e non è prescrittiva in senso forte, è solo, potremmo dire, esortativa a un comportamento il più prudente possibile. Leggiamo un altro piccolo, qualche altra, altro passo delle regole di San Basilio. Ad esempio, riceve questa domanda. Era visitato e riceveva molte persone che appunto, stimandolo immensamente, andavano a chiedere consiglio. E la domanda è: in che modo si può vincere la dispersione? Risposta di San Basilio: facendo propri i sentimenti dell'eletto di Dio, Davide, che ha detto: vedevo sempre il Signore davanti a me, sta alla mia destra, perché io non vacilli. I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, perché toglie dal laccio i miei piedi. E ancora, ecco, come gli occhi dei servi alle mani dei loro padroni, così gli occhi della serva alla mano della sua padrone, così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio. Per usare un esempio di minor conto, continua Basilio, che può spronarci a comportarci meglio nelle cose più grandi, ciascuno consideri in che modo si comporta in presenza di altri, forse anche gente pari a lui, come stia attento a essere irreprensibile quando sta fermo e quando cammina, quando si muove e quando parla. Come dunque ci preoccupiamo di controllare i nostri gesti dinanzi agli uomini, così ancora di più star attento chi è certo di trovarsi dinanzi a Dio, il quale, come sta scritto, scruta i cuori e i reni, e dinanzi al Figlio unigenito di Dio che adempie la promessa: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono là in mezzo a loro. E dinanzi allo Spirito Santo che presiede i carismi, li distribuisce, li rende operanti, e agli angeli custodi di ciascuno, secondo quanto ha detto il Signore. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre il volto del Padre mio che è nei cieli. Chi vive in tale certezza moltiplicherà i suoi sforzi e lotterà per raggiungere quella devozione che è gradita a Dio. E così facendo raggiungerà con maggior forza e perfezione l'intento di non disperdersi. E arriverà a questo se si preoccuperà anche di compiere quello che ha detto Davide: benedirò il Signore in ogni tempo, la mia bocca ho sempre la sua lode, e giorno e notte mediterà la sua legge, in modo che la mente, ininterrottamente occupata nella continua meditazione e contemplazione delle volontà di Dio e della sua gloria, non abbia tempo di disperdersi. Ecco, notate che questa risposta è bellissima, si può dire che sia una pagina perfetta di un trattato di mistica e di ascetica, è una pagina esemplare che tocca poi il tema chiave, il tema della capacità di rimanere in continua orazione e sempre raccolti in Cristo, raccolti di fronte a Dio, sentendolo veramente presente, ma al tempo stesso, in un certo senso, si capisce che per essere una regola, un articolo di una regola, è troppo vasto e al tempo stesso non è tradotto in immediata operatività. Questo penso aiuti a capire la bellezza da un lato e di questi passi delle regole di San Basilio, ma dall'altro anche perché più che veri articoli quasi legali, giuridici, di una regola quale quella benedettina, siamo di fronte a straordinari, per profondità, suggerimenti spirituali. Un passo più concreto e al tempo stesso più breve: è opportuno che si guidi a turno la salmodia o la preghiera? E la risposta è la domanda 307. La risposta: se vi sono molti in grado di guidare la preghiera, si rispetti il buon ordine, in modo tale che questo incarico non venga considerato poco importante e irrilevante, e che il fatto di scegliere sempre una o due persone non induca a sospettare in chi guida la preghiera orgoglio o disprezzo verso gli altri. Anche questo passaggio torna ormai, lo starete notando, uno schema. Da un lato, verificare quanti sono in grado di guidare la preghiera, dote che esigeva per esempio la capacità di leggere, di scrivere, una buona voce, una buona intonazione, tutta una serie di capacità che non è detto che tutti i monaci avessero, ma subito anche la prudenza, la saggezza, la luminosità spirituale di San Basilio, vigilare affinché questo ruolo, se è troppo fisso, è sempre una certa persona che guida la preghiera, questo ruolo non porti, non spinga alla superbia la persona che ne è rivestita. Domanda 311. Si può far visita a chi lo richiede? Risposta di San Basilio. Rendere visita è cosa gradita a Dio, ma è necessario che chi si reca a far visita sia in grado di ascoltare con intelligenza e di rispondere con prudenza, adempiendo quanto è detto. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito di sale, per sapere come bisogna rispondere a ciascuno. Quanto a fare visita per motivi di parentela o di amicizia è cosa estranea alla professione che abbiamo fatto, si intende professione monastica. Quindi si può far visita per motivi di apostolato, di edificazione, di assistenza. Bisogna farlo però questa visita solo se si è in grado di renderla edificante e di fare il bene, e soprattutto vanno escluse visite di piacere legate alla famiglia o all'amicizia con persone rimaste nel mondo, perché chi sceglie di essere monaco è giusto che rompa questi rapporti. Ecco che ancora una volta siamo sempre sullo stesso punto. Noterete come non c'è quasi mai una prescrittività rigida, ma c'è sempre, si può dire, siamo sempre di fronte a pur luminosissimi consigli, luminosi consigli. Ecco che penso cominciate, ecco, cari amici di Radio Buon Consiglio, a capire perché, se con San Basilio abbiamo una svolta fondamentale nel monachesimo, appunto, dei primi secoli, insieme a San Pacomio, fondatore del monachesimo a lui precedente, monachesimo egiziano siriaco, insieme a San Benedetto e San Colombano, siamo di fronte a uno dei grandi fondatori, appunto, del monachesimo cristiano. Ma abbiamo colto lo specifico di San Basilio. Siamo di fronte a tesori spirituali straordinari, perché la profondità delle risposte è davvero, davvero edificante, davvero straordinaria, ma al tempo stesso si intuisce che ci vorrà quella, diciamo, perfetta armonizzazione fra ius romanum, tradizione organizzativa, amministrativa, militare romana, e fede cristiana, per avere la potenza di una regola monastica dispiegata in tutta la sua forza. E colui che farà questa sintesi, non casualmente, sarà un uomo come San Benedetto, che appunto portava in sé, quasi in modo originario, concretezza e la sapienza giuridica che i romani, nella quale i romani eccellevano, e portava con sé anche quell'attitudine pratica, amministrativa, organizzativa tipica del mondo romano di cui era figlio, rispetto alla straordinaria tensione e capacità contemplativa propria degli orientali. Possiamo, passando ad un altro volume delle regole di San Basilio, prendiamo un altro passo, un passo interessante, perché è riferito appunto ai monaci, e quindi interessante per ogni monaco di ogni tempo, ma in realtà per ogni cristiano, perché il monaco porta a perfezione principi che in un certo senso valgono anche per chi non è monaco in senso formale. Ecco il passo interessantissimo, la domanda 15. A partire da quale età si deve permettere a qualcuno di consacrarsi a Dio? E quando si deve considerare sicura la promessa di verginità? Notate che è un tema molto interessante perché nel monachesimo delle origini abbiamo casi rari ma notevolissimi di monaci e poi fondatori di grandi monasteri che si erano dati all'ascesi all'età di 9 anni, quindi a un'età incredibilmente precoce. Sappiamo che Santo Tommaso d'Aquino nel XIII secolo vestirà l'abito benedettino bambino, praticamente a 5-6 anni sarà già accolto a Cassino e vivrà una fondamentale esperienza di monachesimo prima poi di entrare nell'ordine domenicano. Quindi è una domanda interessante. Ecco la risposta di San Basilio. Il Signore dice: lasciate che i bambini vengano a me. E l'Apostolo loda chi ha preso le sacre scritture fin dall'infanzia. Ed esorta a elevare i figli educandoli e ammonendoli nel Signore. Riteniamo quindi che ogni tempo, anche quello dell'infanzia, sia conveniente per accogliere quanti vengono a noi. Accoglieremo spontaneamente quelli che non hanno più genitori, così da divenire, emulando Giobbe, padri degli orfani. Quelli che hanno genitori e che da loro ci vengono portati, li accoglieremo alla presenza di molti testimoni, per non offrire pretesti a quanti ne cercano e chiudere invece la bocca a tutti quelli che ci calunniano ingiustamente. Infatti, attenzione, questo particolare, notata la prudenza di San Basilio, si spiega col fatto che vi era una grande miseria in quel momento in Cappadocia e le ricchezze erano concentrate nelle mani di pochi proprietari terrieri. Dunque, fra le classi più povere, era abbastanza diffusa l'usanza di esporre i neonati o di vendere come schiavi i figli. Basilio apre le sue comunità all'accoglienza degli orfani e dei fanciulli offerti ai genitori, ma chiede molta prudenza, molta circospezione, perché si rischiava di vedere offrire dei fanciulli per ricavarne un vantaggio economico, o in generale che il motivo per cui questi figli erano portati al monastero non fossero nobili, non fossero frutto di vera fede, ma fossero frutto solo della terribile miseria in cui si trovano molte famiglie. L'impero bizantino, non dimentichiamo che è comunque anche lui in una profonda crisi finanziaria e economica, la pressione fiscale dei funzionari bizantini cresce in modo spaventoso, al punto che, come vi ho appena detto, abbiamo testimonianze di cose incredibili, i padri terrorizzati dall'arrivo degli agenti del fisco che commettevano violenze, torturavano pur di estorcere il denaro delle imposte, erano capaci di vendere i figli come schiavi per accumulare il denaro delle imposte o di far prostituire le figlie. Quindi siamo di fronte a un abisso di miseria e di oppressione politica dei poveri senza precedenti. Ecco perché c'è tutta questa grande prudenza in San Basilio. Bisogna dunque, continua la risposta di San Basilio, accoglierli secondo questo criterio. Non è bene annoverarli subito fra i fratelli e inserirli nella comunità, per timore che la vergogna di un insuccesso ricada sulla vita cristiana. Bisogna invece allevarli con amore pieno, come se fossero figli di tutta la comunità, e mantenere separati l'abitazione e il regime di vita per i ragazzi, sia per i maschi che per le femmine, cosicché non si generi in loro né libertà eccessiva, né un'esagerata familiarità nei rapporti con i più anziani. Anzi, incontrandosi di rado con loro, possa essere custodito il rispetto per chi si occupa della loro educazione. D'altra parte, ci sarebbe anche il pericolo che, vedendo i fratelli puniti per mancanza dei loro doveri, si produca nei ragazzi un'inclinazione al peccato e ne nasca orgoglio. Spesso, senza che se ne rendano conto, al vedere che i più anziani sono soventi in errore. Non c'è nessuna differenza, infatti, fra chi è bambino per età e chi lo è quanto a giudizio. E non c'è dunque da meravigliarsi se spesso si trovano gli stessi mali negli uni e negli altri. Non bisogna poi che i giovani vengano meno al rispetto dovuto agli anziani a motivo della loro età, a causa di una frequente e prematura confidenza con loro. Per salvaguardare quest'ordine, per motivi di serietà, è necessario tenere separata l'abitazione dei ragazzi da quella degli adulti. E così la dimora degli asceti non sarà disturbata, dalle lezioni necessarie per i giovani. Tuttavia, le preghiere quotidiane avverranno in comune. In questo modo i ragazzi, vedendo lo zelo degli anziani, si abituano alla compunzione e gli adulti ricevono dai bambini un non piccolo aiuto nella preghiera. Si stabiliscano occupazioni particolari e un regime adatto per loro, per quanto riguarda il sonno, la veglia, l'orario dei pasti, la misura e la qualità del cibo. Si metta loro a capo qualcuno maggiore d'età, con un'esperienza più grande degli altri e conosciuto per la sua pazienza, in modo che possa correggere i peccati dei giovani con paterna bontà e con parole sapienti, offrendo il rimedio adatto per ogni colpa. Uno di loro si è adirato con un compagno, sia costretto ad averne cura e a servirlo in misura proporzionata. E qui prosegue poi la sua analisi, che si prolunga per diverse pagine, sempre nel sottolineare l'estrema prudenza con cui bisogna accogliere questi fanciulli. E faccio notare come ci sia qualcosa di straordinariamente moderno e, potremmo dire, eterno nella saggezza, nella prudenza dispiegata da San Basilio, che qui si mostra finissimo educatore, finissimo psicologo, nel tutelare al contempo sia l'innocenza, la giovinezza dei bambini o dei fanciulli, magari orfani che vengono ospitati dal convento, che quindi debbono crescere da soli, separati fisicamente dal monastero, sia nel tutelare la buona fama e i monaci più anziani, che non è giusto vedano questi bambini, questi fanciulli, avere troppa familiarità con loro. Quindi l'estrema prudenza, frutto veramente che può avere in questa misura solo un uomo di preghiera e dalla vita mistica e contemplativa profonda come San Basilio. C'è questa penetrazione del problema, questa concretezza estrema nel capire e nell'afferrare ciò che è meglio fare in situazioni le più varie. E io spero, con queste piccole letture tratte dalle regole di San Basilio, di aver fatto capire la festa veramente dello spirito, il piacere in un certo senso, quanto è illuminante per chiunque voglia capire la grandezza del cristianesimo leggere queste risposte di San Basilio. C'è qualcosa di così equilibrato, di così profondo, di così spiritualmente edificante, sempre di così dolce e di così paterno nello stile, nelle risposte di San Basilio, che davvero si capisce quell'episodio che raccontavo la volta scorsa della sua morte, quando tutti, anche pagani, eretici, ebrei, si accalcarono piangendo al suo funerale e si strinsero intorno alla sua salma, perché anche solo da queste risposte, oltre alla sapienza, all'equilibrio, alla saggezza, traspare un'immensa carità. E San Basilio è proprio il santo fondatore di monachesimo orientale, della pazienza, dell'amore, della dolcezza, dell'autorità verso tutti coloro che le sono soggetti. Lo si coglie, oserei dire, a ogni riga, a ogni pagina, in ogni istante della sua vita e soprattutto dei suoi scritti. Era trasfigurato dalla carità, e questa carità, lungi dall'essere una sorta di fuga sentimentale dal mondo e dalla sua concretezza, è proprio contrario, è una capacità di sprofondarsi totale anche nel più piccolo particolare, illuminandolo di una luce appunto soprannaturale, che rende tutto, in un certo senso, semplicissimo. E abbiamo letto risposte molto lunghe, ce ne sono anche di brevissime. Alla domanda 211, qual è la misura dell'amore per Dio? Ovvero, cosa dice quanto amiamo o quanto una persona può amare Dio? San Basilio risponde in due righe. La misura dell'amore per Dio è quella di protendere sempre l'anima verso la volontà di Dio, al di là delle nostre forze, cercando e desiderando la sua gloria. E notate la rapidità, la brevità della risposta. e anche l'assoluta semplicità e verità di questa risposta in due righe sintetizza non più solo la vita del monaco, ma di ogni cristiano, di ogni santo. Si ama Dio quanto più si è protesi con tutte le proprie forze a fare la sua volontà, ad accettare le croci che ci manda, le prove, le solitudini, gli esili, le incomprensioni, le persecuzioni. Nulla accade che Dio non permetta o non voglia, e anche il male lo permette in vista di un bene maggiore, ed ecco che amo Dio se mi consegno totalmente alla sua volontà. Pensate, potremmo parlare ora in un certo senso di questo spunto, di queste due righe, ma fa capire che non è solo il direttore spirituale che ha le domande, che riceve incessantemente, risponde con elaborati discorsi, lui che era anche un grandissimo retore, ma è capace, con folgorante semplicità, di in due righe racchiudere il tutto di un grande discorso. Chiudo questa puntata di oggi sperando che appunto sia cresciuto in tutti noi la stima, l'affetto, l'amore di questo straordinario santo, San Basilio il Grande. Qual è la differenza, gli chiedono alla domanda 214, fra la benevolenza e la bontà? Risposta: Davide ha detto, il Signore è benevolo verso tutti. Benevolo è l'uomo che ha compassione e impresta. Altrove invece dice, Signore, il Signore fa del bene ai buoni. E Geremia dice, buono è il Signore, con chi lo attende. Ritengo quindi che la benevolenza abbia un'applicazione più vasta, consiste cioè nel fare del bene a chiunque ne abbia bisogno. La bontà invece è più ristretta e consiste nel fare il bene, chiedo scusa, e nel fare il bene tiene conto dei criteri della giustizia. È bellissima la risposta, bellissima la distinzione. La benevolenza è la proprietà essenziale di Dio perché fa il bene a chiunque ne ha bisogno. La bontà è più ristretta nel fare il bene, perché è un fare il bene del prossimo tenendo conto della giustizia. E ecco, anche qui sono poche righe, 4-5 righe, ma pensate alla intensità di riflessione teologica che è sottesa a queste poche righe. Io direi che possiamo chiudere qui, in un certo senso ogni domanda e ogni risposta è così interessante, così profonda, è un penetrare così a fondo nell'essenza del cristianesimo che se è vero, e chiudo con queste riflessioni, che siamo di fronte a qualcosa di meno rigoroso di una regola quale quella benedettina, è però anche vero che siamo di fronte a qualcosa di più di una semplice regola, ma un trattato di mistica, un trattato di teologia, un trattato di ascetica, un trattato di teologia morale, una sorta di summa di tutto il cristianesimo. E questo fa sì che una persona può essere edificata dalla lettura delle regole di San Basilio, più forse, anzi senza forse, sicuramente più che dalla lettura di qualunque altra regola a lui successiva. Ecco, ci fermiamo con queste riflessioni su San Basilio e le regole da lui date per il nascente monachesimo orientale. Io auguro a tutti una santa domenica, Ave Maria e buona prosecuzione di ascolto con Radio Buon Consiglio.